Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova seduta del Consiglio Comunale. Ricordo che la seduta è in diretta streaming sui canali YouTube del nostro comune e la registrazione audio sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito del comune. Lascio la parola alla vice segretaria, dottoressa Enrico Ugolotti, per l'appello.
Monica Francesco, Paterlini Alice, Speroni Alfredo, Lambruschi Debora, Dall'Aglio Alfredo, Iotti Riccardo, Bassi Etel, Campanini Alessandra, Davoli Duilio, Cocconi Roberto, Gerri Alessandro, Ghidorzi Fabrizio, Calzolari Lorenzo, assente Giusti.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta del 29/12/2025. Se non ci sono interventi in merito, passiamo subito alla votazione. Favorevoli? 12. Per controprova, contrari e astenuti, approvata all'unanimità il punto 1 all'ordine del giorno. Passiamo al punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina della tariffa dei rifiuti a corrispettivo TCP del Comune di Castelnuovo di Sotto. Abbiamo avuto modo di esaminare la proposta ieri nell'apposita commissione. Come sapete, da 1 gennaio siamo passati a tariffazione puntuale. Siamo tra gli ultimi comuni della provincia del bacino Iran che fanno questa trasformazione, quindi anche nella stesura del regolamento siamo partiti da quella che è l'esperienza dei comuni che già da tempo hanno questa modalità di misurazione della componente indifferenziata del rifiuto che viene prodotto. Siamo partiti dunque da questi regolamenti, mantenendo fede a quello che avevamo già approvato in giunta e che è stato approvato e che è stato anche presentato nelle serate pubbliche di presentazione, cioè il fatto che per quelle famiglie con bambini piccoli o con persone che hanno bisogno di determinati presidi sanitari non c'è il conteggio degli svuotamenti eccessivi. In più siamo andati ad aumentare quelle fasce di esenzione, soprattutto mantenendo quelle che erano già delle agevolazioni che avevamo previsto per determinate situazioni legate al commercio di vicinato, che avevamo fatto un lavoro approfondito qualche anno fa. Abbiamo tolto anche quelli che sono la nostra impiantistica sportiva, abbiamo degli impianti sportivi che sono molto grandi e andarli a caricare sulle associazioni del territorio che li gestiscono avrebbe voluto dire un costo notevole a questa gestione, quindi rimarranno in capo all'amministrazione comunale, così come anche altri edifici che abbiamo dato, pur essendo di proprietà pubblica, in gestione ad associazioni che però svolgono attività particolarmente rilevanti a livello culturale per il nostro territorio. E in più si uniscono anche quella che è la scontistica sociale, cioè nel rapporto con i servizi sociali territoriali, laddove ci sono famiglie e nuclei con documentata difficoltà, allora anche in questo caso subentra l'amministrazione al soggetto privato che si trova in difficoltà economica. Per l'illustrazione più generale del regolamento lascio la parola all'assessore Villa.
Buonasera a tutti. Il regolamento sulla disciplina, adesso il sindaco ha già introdotto il fatto che, come sappiamo tutti quanti, siamo passati a tariffa puntuale. Ovviamente, come sempre, però la tariffa rifiuti ha alcuni principi di applicazione che non sono cambiati. Innanzitutto viene assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e esercizio relativi al servizio di gestione integrata, per cui oltre a non passare più dal nostro bilancio, comunque la tariffa rifiuti deve assolutamente coprire tutti i costi del servizio rifiuti che ogni anno vengono determinati con il PEF, il piano economico finanziario. Rimane comunque suddivisa fra utenza domestica e utenza non domestica. E la suddivisione dovrebbe avvenire sulla base dei servizi forniti in relazione all'incidenza, comunque poi insomma si applica e cerca di applicare anche delle politiche per comunque contenere l'aumento del costo. E, la nuova modalità è il fatto che nel servizio viene reso oggi secondo modalità che permettono di misurare per ogni utenza il volume dei servizi che vengono conferiti, considerando ovviamente il volume della raccolta del servizio della raccolta indifferenziata. Non si considerano ovviamente tutti quei rifiuti che vanno alla raccolta differenziata. Quindi il tutto avviene sulla base degli svuotamenti dei bidoni per la raccolta indifferenziata. L'applicazione della tariffa è fatta ovviamente nei confronti di tutti coloro che possiedono o detengono un'unità abitativa o comunque delle aree produttive, anche scoperte, produttive di suscettibili di produrre rifiuti urbani. Tariffa che è costituita da una quota fissa che viene calcolata sulla base dei metri superficie, una quota variabile che è calcolata in questo caso, oltre ai parametri soliti, anche sulla base degli svuotamenti eccedenti gli svuotamenti previsti. Troviamo in questa tabella, se va avanti, sì, tabella che è già stata ampiamente diffusa negli incontri con IREN, dove per quanto riguarda le utenze domestiche con contenitori da 40 litri, che sono quelli più abituali, abbiamo 12 svuotamenti per un single, 18 svuotamenti per un componenti per due componenti, 24x3, 30x4, 36x5 e oltre. Ovviamente i maggiori svuotamenti, oltre a quelli previsti, comportano poi l'aumento della quota variabile della tariffa. Per quanto riguarda invece le utenze non domestiche, si parla comunque di 18 svuotamenti e la differenza per le varie utenze non domestiche viene data dai contenitori che vengono attribuiti alle varie utenze non domestiche, che possono essere da 40, 120 fino ad arrivare a 1000 litri. Quindi abbiamo detto per le utenze domestiche sono soggetti gli soggetti residenti, ma anche i non residenti e anche le unità abitative tenute a disposizione, così come rientrano le utenze domestiche, gli affittacamere o simili, tipo i vari bed and breakfast. Mentre le utenze non domestiche sono ovviamente tutte le altre utenze che, e per loro è possibile, poi lo vedremo nelle agevolazioni previste all'articolo 17, possono conferire i loro rifiuti anche al di fuori del servizio pubblico e su queste poi dopo, per quelle utenze non domestiche che conferiscono di fuori del servizio pubblico, ovviamente ci sono delle agevolazioni sulla quota variabile. Questa scelta però, quella di non conferire attraverso il servizio pubblico, non può essere cambiata anno per anno, ma occorre un contratto almeno biennale con i gestori che possono comunque operare nel settore rifiuti, e quindi un'utenza non domestica può anche decidere di, ovviamente comunicandolo poi al comune e di conseguenza all'IREN, decidendo anche di non conferire rifiuti ad IREN per 2 anni o più. La parte sicuramente più importante è l'articolo 17 che riguarda tutte le agevolazioni e poi l'articolo 18 dove si parla dell'applicazione, di come si applicano queste agevolazioni. Adesso le abbiamo viste l'altra sera in commissione bilancio, cerchiamo di fare un rapido excursus, poi ovviamente se ci sono delle domande siamo ovviamente a disposizione. Per quanto riguarda le agevolazioni, abbiamo l'articolo 17,1, quello di cui vi parlavo adesso, il conferimento da parte delle utenze non domestiche a gestori diversi da IREN, quindi uno smaltimento autonomo attraverso gestori scelti di fuori di IREN, con una riduzione che arriva fino al 40% della quota variabile, con l'applicazione di formule che sono all'interno del regolamento. Articolo 17,2, riduzioni in caso di mancato e inadeguato svolgimento del servizio. Qui parliamo ad esempio di scioperi da parte del personale di IREN che, se dovessero durare 30 giorni, comportano una riduzione di un dodicesimo del costo del servizio. Abbiamo poi delle riduzioni nelle zone in cui il servizio è effettuato con disagio, per cui abbiamo una riduzione che può arrivare al 40% della quota fissa e per la quota variabile misurata, anche qui sulla base dell'effettivo disagio, comunque spiegato bene nel regolamento, articolo 17,3, come si misura il disagio. Abbiamo poi la 17,4, con la riduzione che arriva del 20% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile non misurata per il compostaggio individuale. Questo è per incentivare il compostaggio dei rifiuti. Per quanto riguarda le abitazioni tenute a disposizione o ad uso stagionale, per il nostro comune non sono tantissime, sono più quelle tenute a disposizione o che abbiano un uso limitato discontinuo, abbiamo una riduzione che arriva al 30% sia dalla parte fissa che dalla parte variabile. Abbiamo poi il 17,6 che parla delle riduzioni per locali diversi, per utenze non domestiche, in questo caso adibite ad uso stagionale, ad uso non continuativo. E qui c'è una riduzione che si applica sulla base dei giorni di utilizzo dell'utenza non domestica. E abbiamo poi riduzioni del 17,7, riduzioni per conferimento dei presso i centri di raccolta. Le agevolazioni, questa è quella che diceva prima il sindaco, l'agevolazione Pannolini per tutti i nuclei familiari in automatico che abbiano bambini con età inferiore ai 30 mesi, l'articolo 17,8 prevede che non vengano considerate tutte le svuotature eccedenti, per cui il nucleo familiare composto da 4 soggetti che hanno a disposizione 30 vuotature anno del classico bidone da 40 litri, nel caso in cui le vuotature siano 52, che poi sono il massimo, e non venne addebitato nulla, e senza nessuna richiesta, in quanto è l'anagrafe stesso che comunica la presenza del nucleo familiare di bambini con età inferiori a 30 mesi. Abbiamo poi invece l'altra agevolazione Pannoloni, perché parliamo dell'utenza di domestica in particolari situazioni di disagio sanitario. Qui parliamo ad esempio di problematiche per la terza età, compare con l'utilizzo di pannoloni. In questo caso, ovviamente, non potendo essere verificati in automatico dall'anagrafe, in questo caso occorrerà fare richiesta specifica, e anche qui comunque l'agevolazione è data dalla non applicazione della quota variabile sulle svuotature eccedenti quelle previste dalla tabella che abbiamo visto prima. Abbiamo poi una riduzione sulla realizzazione di opere pubbliche, qui si parliamo della riduzione in caso in cui le opere pubbliche non permettano l'accesso ridotto a, ad esempio, pubblici esercizi. Anche qui abbiamo una riduzione che può arrivare al 50% sia della quota fissa che della quota variabile. Per gli agriturismo abbiamo una riduzione del 10% sulla quota fissa e sulla quota variabile. Per i pensionati esteri abbiamo una tariffa ridotta di 2/3, l'articolo 17,12. Per le utenze non domestiche inattive, ovviamente, perché ad esempio soggette a fallimento o altre procedure concorsuali, abbiamo una riduzione che può arrivare al 100% della parte variabile. Interventi agevolativi straordinari sono poi previsti nel caso in cui ci siamo di fronte a utenze colpite da eventi eccezionali emergenziali, come l'alluvione dell'ottobre 2024. Rimane, come era presente prima, la riduzione per quegli esercizi pubblici che applicano la slot free, quindi non hanno le slot machine, cioè una riduzione del 20% per la quota fissa, per la quota variabile, sia per la quota fissa che per la quota variabile. Per tutti quegli utenti utenze non domestiche che hanno prodotti alimentari che non vengono conferiti come rifiuti, ma vengono devoluti a organizzazioni di volontariato o Caritas o quant'altro, c'è una riduzione pari al 20% massima della parte variabile. Abbiamo poi la riduzione, quella che avevamo già previsto, di cui abbiamo parlato anche ieri in commissione, riduzione del 30% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile per tutte le attività commerciali che sono site nel centro storico del comune o nel centro storico delle frazioni, che effettuano rinnovi dei locali, sia in termini di opere murarie che di arredamenti, con un importo imponibile superiore ai 10.000 euro, con una riduzione di 2 anni a partire dalla data dell'ultima fattura relativa a opere nuove. Questa riduzione l'abbiamo introdotto già da 4-5 anni per incentivare ovviamente il commercio locale nei centri storici, sia nel centro storico del capoluogo che nel centro storico delle frazioni. Così come rimane la riduzione del 25% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile per tutte le attività commerciali che sono situate sia nel centro storico del capoluogo sia in quello delle frazioni, con un'esenzione della tariffa per 2 anni successivi alla data di inizio attività comunicata alla Camera di Commercio per i locali che sono siti nel centro storico delle frazioni, per i quali locali che non erano utilizzati più di 6 mesi, per i quali vi è un avvio di una nuova attività. Abbiamo poi l'articolo 17,18 delle agevolazioni sociali che arrivano fino al 100% della tariffa, e l'articolo 17,19 sono agevolazioni la cui percentuale è stabilita dalla Giunta. E, tutte queste agevolazioni, le modalità per la richiesta sono previste nell'articolo 18, che prevede quali sono queste agevolazioni, le modalità con cui fare la richiesta e come vengono a decadere. Tornando al discorso della tariffa, ovviamente abbiamo detto prima l'introito deve comunque coprire integralmente, l'introito della tariffa deve comunque coprire integralmente il piano economico finanziario che viene approvato dal Consiglio d'ambito di Atersi. Sulla base di questo poi la Giunta elaborerà le tariffe che dovranno andare a coprire il costo integrale del servizio. Gli utenti riceveranno a questo punto delle fatture, perché non abbiamo più un imposto, non abbiamo più un tributo, ma abbiamo un corrispettivo per un servizio che per le attività produttive permette di detrarre l'IVA sul costo del servizio. Ovviamente a questo, come ho detto prima, la tariffa rifiuti non transita più attraverso il bilancio del comune, ma viene applicata direttamente dal gestore con una fatturazione semestrale per quanto riguarda la prima rata entro il 26 giugno 2026, la seconda rata entro il 26 novembre 2026 con il conguaglio relativo alla TARI 2025 entro il 30 giugno 2026. Mi fermo qui, se ci sono ovviamente delle domande siamo a disposizione.
Grazie Assessore. Come giustamente ricordava, nei fatti abbiamo cercato di riportare quelle che erano già le agevolazioni che nel corso degli anni abbiamo aggiunto, pur aggiungendo appunto quelle specifiche inerenti alla nuova modalità di misurazione della tariffa. È chiaro che, come è stato ricordato, non cambia quella che è la sostanza, cioè la tariffa viene fatta dal Consiglio d'ambito in base a un calcolo oggettivamente molto complesso che tiene insieme diversi fattori che generano le differenze che ci sono di anno in anno. Uno su tutti, negli ultimi anni ad esempio, ha inciso notevolmente l'inflazione, che va appunto a determinare direttamente nel calcolo della TARI. Poi quando arriva a noi, ad ogni singolo comune, il proprio perimetro di spesa, quello che possiamo fare è mitigare la cosa nel bilanciamento tra utenze domestiche e non domestiche per evitare che ci siano degli incrementi maggiori da un anno all'altro, però appunto questo è il minimo di flessibilità flessibilità che abbiamo quando le tariffe che vengono approvate arrivano direttamente ai comuni. Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Cocconi.
A caso. Chiedo come dichiarazione di voto specifico che, non sapendo se ci possano essere o meno degli aumenti o limitati o meno, in via precauzionale ci asterremo. Però chiedo anche come mai questo regolamento non è stato approvato prima dell'entrata in vigore del sistema, del nuovo sistema, perché vale dal 1 gennaio e siamo già a marzo.
Spegnere il microfono. Deve essere fatto prima che inizi la fatturazione, perché è quella che conta. Abbiamo preso qualche mese in più per analizzarlo nella complessità e cercare di andare ad aggiungere tutte quelle che sono le caratteristiche peculiari che abbiamo voluto noi, che sono quelle che ho cercato di riassumere all'inizio, perché essendo scontistiche particolari che abbiamo costruito come comune nel corso degli anni, è chiaro che in quello che poteva essere il regolamento base non c'erano. Però fare la verifica della fattibilità tecnica, che si potesse anche in questo nuovo metodo andarle a inserire e come andarle a codificare, ha impiegato gli uffici in modo rilevante. E quindi abbiamo preferito prenderci qualche settimana in più, pur restando nell'approvazione del regolamento prima che inizi la fatturazione. Altrimenti facevamo presto, facevamo un copia e incolla rispetto a quello che poteva essere un altro regolamento di un altro comune, salvo poi però perdere quelle che erano le peculiarità e il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. E parlare di regolamento e parlare di costi nella stessa discussione non ha semplicemente senso, perché non sono due cose che vanno, che vanno avanti insieme. Come dicevo, le tariffe viaggiano su dei parametri che non governiamo e che dipendono da situazioni generali. Il regolamento invece va a incidere direttamente, perché se non c'è il regolamento, alla fine anche queste esenzioni o agevolazioni che sono state previste non verrebbero applicate, tutti pagherebbero in base ai rifiuti che producono. Quindi stiamo mettendo insieme due cose che non hanno alcun significato e che comunque, quando parliamo anche delle tariffe, sappiamo che c'è una gara che partirà e che potrebbe anche incidere. Però, detto questo, il regolamento rimane questo, non si cambia il regolamento in base alle tariffe che ci sono ogni anno. Il regolamento magari ci ritroveremo a cambiarlo nel momento in cui, partito servizio, capiamo che abbiamo la necessità di fare ulteriori cambiamenti, modifiche, che non lo escludo assolutamente, perché chiaramente quando partiamo con un servizio nuovo si può anche comprendere in corso d'opera che ci sono delle esigenze. Quindi stiamo unendo due cose che non hanno alcun significato e l'abbiamo redatto nei tempi prima che inizi appunto la fatturazione. Chiedo se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione del punto 2 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Cocconi, Gerri e Ghidorzi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Cocconi, Gerri e Ghidorzi. Passiamo dunque al punto 3 all'ordine del giorno. ratifica della delibera di giunta comunale numero 2 del 31/2026 ad oggetto prima variazione urgente al bilancio 2026-2028. Abbiamo ottenuto un finanziamento da parte del Ministero dell'Interno per l'implementazione della videosorveglianza, è un progetto che abbiamo presentato come Unione su tutti e tre i territori, chiaramente ogni territorio beneficerà dell'aumento di videosorveglianza, in particolare parliamo di strumentazione di lettura targhe, che era quella l'oggetto del bando, anche perché molto spesso è quella più richiesta anche dalle forze dell'ordine, quando vengono a richiederci le immagini, i dati che rileviamo. La comunicazione dell'assegnazione delle risorse è arrivata a fine anno, quando ormai avevamo già predisposto il bilancio come da previsione, in più ci è stato chiesto di accelerare i tempi a tutti i beneficiari per le procedure di assegnazione delle risorse di gara. Quindi abbiamo dovuto operare una variazione urgente per andare a stanziare queste risorse. Lascio la parola all'assessore Villa se ha qualcosa da aggiungere in merito. Allora, l'ho già spiegato, ti ho anticipato. In particolare, le risorse, quando abbiamo presentato la domanda, avevamo previsto tre varchi per noi particolarmente sensibili. Parliamo di quello su via San Biagio, all'altezza della rotonda, quella sponsorizzata dall'associazione Alcastlane, su via Claudia all'altezza circa dell'intersezione con via Casemelli e su via Curiel all'altezza, diciamo, dell'intersezione con via Gazzo. In quel caso specifico abbiamo già operato nel mentre noi, visto che ne avevamo l'esigenza nelle ultime installazioni che abbiamo fatto, di nuove strumentazioni di videosorveglianza nell'ultima parte dell'anno, quindi andremo a valutare un altro varco. Abbiamo comunque vari progetti che erano in fase di sviluppo, quindi le risorse le destineremo su un altro punto, avendo già agito in quella particolare situazione. Chiedo se ci sono domande. Se non ci sono domande, passiamo alla votazione del punto 3 all'ordine del giorno. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Consiglieri Cocconi, Gerri e Ghidorzi. Votiamo anche l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? 9. Contrari? Nessuno. Astenuti? 3. Cocconi, Gerri e Ghidorzi. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, oggetto ordine del giorno in merito alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari presentata dal consigliere Iotti Riccardo della lista Castelnuovo Democratica. Lascio la parola al consigliere Iotti per l'illustrazione.
Buonasera. Ordine del giorno del gruppo consigliare Castelnuovo Democratica, oggetto revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Visti gli articoli 59 e 63 del regolamento UE numero 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, l'articolo 60, paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. L'articolo 60, paragrafo 2, ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. gli articoli 31 e 36, l'allegato 2201 del regolamento delegato UE numero 2446/2015. Considerato che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità economica delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune, nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati per l'importazione o l'esportazione delle merci dall'Unione o dagli Stati membri. Preso atto che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera G del regolamento UE numero 1169 del 2011, come quello da cui proviene l'alimento. Valutato che le regole che conferiscono origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, a generare disorientamento nel consumatore rispetto alla individuazione del luogo di origine, come nell'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio avente come unica finalità quella di ottenere il marchio Made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo. Coesistono tre tipologie di criteri: il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica, il criterio del valore aggiunto, ma nessuno dei detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie della lavorazione economica giustificata ai fini della individuazione di un prodotto nuovo. La disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile. Preso atto altresì che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette, tuttavia, di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica. I rischi economici e reputazionali derivanti dalla commercializzazione di alimenti etichettati come Made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi, ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata. Sebbene ai sensi delle norme doganali le operazioni minime e o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, non di meno tali norme riguardano inadeguate e carenti norme carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano. Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, in particolare l'articolo 42 primo comma, ricordato che l'articolo 10, comma 3, lettera C dello Statuto del Comune di Castelnuovo Sotto sancisce che l'ente, nell'esercizio delle proprie funzioni, opera per la valorizzazione dei prodotti tipici del nostro territorio, questo Consiglio Comunale in più occasioni si è mostrato sensibile e attento alle tematiche sollevate dalle realtà agricole del territorio e dalle loro associazioni di categoria. L'agricoltura e l'industria alimentare sono tra le principali attività imprenditoriali presenti sul nostro territorio. Tutto ciò premesso e considerato impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi nei confronti dell'ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, perché si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento UE numero 952 del 2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e, conseguentemente, al fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti in parola, l'indicazione del luogo di provenienza di cui al regolamento UE numero 1169 del 2011, per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori. Ad interpretare anche tramite ANCI le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune, affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione, sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato. A sollecitare il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.
Grazie consigliere, chiedo se ci sono interventi. Consigliere Ghidorzi.
Ringrazio il consigliere Iotti perché ha sollevato una questione che non ha solo carattere locale ma di carattere nazionale, che tutela in questo momento gli interessi nazionali. La maggior parte delle eccellenze agroalimentari dell'Europa sono buona parte nel nostro paese. Basta pensare che buona parte dei nostri prodotti sono comunque famosi in tutto il mondo. Sono stati citati diversi articoli, tra cui il 1000, adesso di preciso non lo ricordo, ma ricordo esattamente quello che poi va a descrivere il problema dell'origine del prodotto, della materia prima. La questione è molto più complessa e vorrebbe portata avanti anche da tutti quanti a livello europeo. In special modo vorrei ricordare il problema del prosciutto di Parma, un DOP che comunque anch'esso riceve solo l'ultima trasformazione, la stagionatura, e quindi diventa un prodotto d'eccellenza, ma purtroppo la materia prima è di origine anche extra UE e questo secondo me è un problema. Come per l'olio è stato fatto un lavoro importante per l'olio extravergine d'oliva nel nostro paese e nell'etichettatura che è sovranazionale, bisognerebbe farlo per tanti altri prodotti. Penso che si possa condividere questa che è una battaglia dell'interesse nazionale e soprattutto nel nostro territorio che è valevole di molte eccellenze, anche per aiutare le nostre imprese agricole che avrebbero un valore aggiunto in un prodotto peraltro locale. Quindi per me il mio voto sarà favorevole, una battaglia sicuramente condivisa che dovremo portare avanti tutti come interesse nazionale. Grazie.
Grazie consigliere, chiedo se ci sono altri interventi. Concordo anch'io sulla proposta avanzata da consigliere Iotti e credo che l'espressione di questo Consiglio, seppur come ricordava il consigliere Ghidorzi, amplia la visione non a tematiche strettamente locali ma a tematiche normative europee, sia comunque fondamentale per le ricadute territoriali. Come veniva ricordato nel testo dell'ordine del giorno, sul nostro territorio abbiamo delle eccellenze che vanno tutelate. E anche il fatto che ci sia da parte di questo Consiglio sempre un'attenzione particolare nei rapporti che come amministrazione abbiamo con le varie associazioni di categoria, per tenere presente anche queste richieste, piuttosto che le richieste più specifiche che arrivano direttamente dal territorio, sia un modo corretto di portare avanti un sano confronto con il mondo agricolo e appunto nelle intese, sempre nell'interesse di tutelare il nostro territorio e chi all'interno del mondo agricolo e del mondo agroalimentare nel nostro territorio si impegna e lavora nella quotidianità. Chiedo se ci sono altri interventi, altrimenti passiamo alla votazione del punto 4 all'ordine del giorno. Favorevoli? 12, per controprova, contrari e astenuti, approvato all'unanimità. Passiamo dunque al punto 5 all'ordine del giorno, oggetto ordine del giorno in merito alla richiesta al Parlamento di istituzione di una commissione di inchiesta sugli omicidi dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovone e del congolese Mustafa Milambo, presentata dal consigliere Dall'Aglio Alfredo, capogruppo della lista Castelnuovo Democratica. Prego, consigliere Dall'Aglio, per la lettura dell'ordine del giorno.
Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale numero 5 del 24 gennaio 2024 ha aderito alle dichiarazioni di intenti rivolte ai cittadini e associazioni per il cessate il fuoco e per la pace, oltre ad aver istituito il tavolo per la pace. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 1 del 16 gennaio 2025 ha aderito alla campagna Ripudia promossa da Emergency. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 27 del 24 maggio 2025 ha aderito alla campagna nazionale 50.000 sudari per Gaza dello scorso 24 maggio 2025. Con deliberazione di Giunta Comunale numero 44 del 4 settembre 2025 ha decretato l'esposizione della bandiera palestinese e della pace sulla facciata del Palazzo Comunale. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 31 del 26 settembre 2025 ha esortato il Governo ad agire per fermare il genocidio in atto verso il popolo palestinese e a cercare le condizioni per portare una nuova stabilità nella striscia di Gaza. Ribadito che l'intento implicito ed esplicito delle sopra citate deliberazioni è sempre stato finalizzato ad un'attività di sensibilizzazione e dibattito locale rivolta alla comunità, con l'obiettivo di creare occasioni di riflessioni e confronto sul tema della pace, dell'autodeterminazione dei popoli e del rispetto del diritto internazionale. Il sopracitato impegno viene enunciato nell'articolo 10,3 lettera B dello Statuto del Comune di Castelnuovo Sotto, impegna l'ente a operare per promuovere la cultura della pace e della convivenza civile mediante opportune iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione. I suddetti obiettivi sono al centro dell'azione quotidiana di tanti funzionari dello Stato, su studiosi, ricercatori, mediatori e ONG, che ogni giorno operano ognuno in base alle proprie competenze e finalità per costruire una realtà basata sulla pace, sul rispetto reciproco tra i popoli, sull'inclusione e la giustizia sociale. Ricordato che il 22 febbraio 2021, durante un attacco ad un convoglio del Programma Alimentare Mondiale PAM, Agenzia delle Nazioni Unite, nei pressi di Goma, città sita nella provincia del Nord Kivu, hanno perso la vita l'ambasciatore italiano della Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, insieme al loro autista, il cittadino congolese Mustafa Milambo. Il convoglio viaggiava lungo una strada dalla fitta vegetazione nella parte orientale del paese e di un'ampia area giudicata poco sicura e da diversi decenni martoriata da guerre, conflitti etnici, invasioni territoriali da parte degli stati confinanti. Nella stessa area si erano già verificate in passato imboscate proprio contro l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ad aprile del 2023 sei uomini della Repubblica Democratica del Congo sono stati condannati in primo grado all'ergastolo dal Tribunale Militare di Kinshasa, con l'accusa di omicidio, nonostante il processo sia stato oggetto di critiche per presunte lacune e violazioni dei diritti degli imputati. Secondo la sentenza, i soggetti condannati sono parte di un'organizzazione criminale dedita all'assalto dei convogli umanitari. In Italia la Procura di Roma ha avviato un'indagine che ha coinvolto due funzionari del PAM, Rocco Leone e Mansour Rouagaza, che organizzarono la missione accusandoli di omicidio colposo e omesse cautele. I due dirigenti, secondo la Procura, si sarebbero resi protagonisti di diverse irregolarità, false attestazioni, omissioni e reticenze, contribuendo a rendere pericolosa e sprovvista di dispositivi di sicurezza adeguati la missione di Attanasio. Luca Attanasio era un ambasciatore della Repubblica e quindi sarebbero dovute accertare anche le eventuali responsabilità dello Stato italiano nell'aver adottato tutte le misure idonee per garantire la sicurezza della sua missione. Considerato che nell'ambito del processo italiano lo Stato ha rinunciato a costituirsi parte civile. Nel febbraio 2024 il giudice per l'udienza preliminare GUP di Roma ha emesso una sentenza di non luogo a procedere, ritenendo che nei confronti dei due imputati possa farsi applicazione dei principi di immunità diplomatica in quanto funzionari di un'agenzia delle Nazioni Unite, tesi sostenuta nel processo dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il giudice per l'udienza preliminare ha inoltre sostenuto che l'unica autorità competente a intervenire presso l'ONU al fine di chiedere la revoca dell'immunità era lo Stato italiano, che però non ha agito in tal senso. Nonostante la Procura avesse inizialmente annunciato la propria volontà di impugnare la sentenza di non luogo procedere e presentare ricorso in appello, nulla ha fatto in tal senso, rendendo definitiva l'archiviazione del procedimento penale. Numerose inchieste giornalistiche hanno cercato di far luce sulla vicenda, evidenziando zone d'ombra e interrogativi ancora irrisolti, analizzando gli eventi e le circostanze dell'omicidio, sollevando dubbi sulle versioni ufficiali e sulle indagini condotte. Ancora oggi, a 5 anni dell'omicidio, permangono interrogativi sulla dinamica dei fatti e sulla responsabilità, mentre i familiari delle vittime continuano a chiedere verità e giustizia. La Commissione diritti umani del Senato ha svolto le audizioni di diversi soggetti esperti nel caso e ha adottato una risoluzione comune, approvata all'unanimità da tutti i componenti delle commissioni appartenenti sia alle forze politiche di maggioranza che a quelle delle opposizioni, per manifestare l'impegno del Parlamento al fianco dei familiari delle vittime. Ricordato altresì che il Consiglio Comunale di Castelnuovo di Sotto si è espresso in altri casi rispetto alla necessità di ricercare la verità per la scomparsa in territorio straniero di cittadini italiani in circostanze mai chiarite, come nel caso di Giulio Regeni, deliberazione del Consiglio Comunale numero 8 del 19 marzo 2021. Dal confronto con il gruppo dei cittadini per la pace ed altre realtà associative nel territorio, come la Libera Università del Sapere Permanente, è emersa la volontà comune di organizzare alcuni eventi di sensibilizzazione e riflessione rivolte alla comunità sulle tematiche già citate in premessa. In particolare si è creata la possibilità di ospitare nel nostro comune il padre dell'ambasciatore Attanasio, ingegner Salvatore Attanasio, per approfondire le circostanze che hanno portato all'uccisione del figlio e alla difficoltà sopraindicate relative al percorso giudiziario che deve far chiarezza su questo tragico evento. Tutto ciò premesso e considerato impegna il Sindaco e la Giunta a continuare a promuovere iniziative pubbliche insieme ai familiari e alle associazioni e alla società civile per onorare la memoria delle vittime, per conoscere la loro storia presso l'opinione pubblica e ricostruire una memoria condivisa del nostro Paese, a richiedere al Parlamento di avviare al più presto l'iter legislativo e adottare entro la fine della legislatura la proposta di legge istitutiva di una commissione di inchiesta parlamentare già depositata in Senato e firmata da tutte le opposizioni, a richiedere al Governo di adottare iniziative ufficiali per commemorare la memoria dei servitori dello Stato che sono stati ambasciatori di pace e fare tutto ciò che è necessario per ottenere verità, giustizia per le vittime, per i loro familiari e per la Repubblica Italiana.
Grazie consigliera. Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Cocconi.
Siamo certamente d'accordo su questa mozione, daremo parere favorevole perché è giusto che un padre sappia quantomeno come è avvenuta la morte di un figlio, e anche perché ci sono delle cose poco chiare, e non solo per il diplomatico Attanasio, ma anche per il carabiniere e per l'autista. Oltretutto non possiamo certamente opporci a questa mozione, anche perché dei passi sono stati fatti anche dalle forze di maggioranza. A livello della regione Lombardia è stata approvata una mozione che chiede appunto di fare luce su questo, anche a livello di esponenti di Fratelli d'Italia c'è stato un impegno notevole proprio per fare pressione affinché si faccia luce su quanto accaduto veramente. Quindi noi siamo favorevoli a dare un parere positivo.
Consigliere Ghidorzi.
sarò breve. Sottolineo un servitore dello Stato e quindi bisogna dare onore a chi ha servito lo Stato per la pace, per il lustro del nostro Paese. Quindi sicuramente deve avere il giusto riconoscimento e una famiglia deve avere la giustizia che merita, perché un Paese civile ha una giustizia, deve dare la giustizia che merita una famiglia che l'attende da troppo tempo.
Sono altri interventi? Consigliere Dall'Aglio.
No, aggiungevo solo che nel ringraziare le due associazioni che hanno promosso questo confronto all'interno della nostra comunità, abbiamo citato prima Cittadini per la Pace e la Libera Università del Sapere Permanente, dobbiamo puntare i riflettori su due aspetti di questa vicenda. L'aspetto della giustizia, in quanto è auspicabile che si arrivi a una verità per le tre vittime dell'agguato, per questo chiediamo che parte la proposta di legge istitutiva di una commissione di inchiesta parlamentare già depositata in Senato e che le istituzioni non lasciano soli i familiari nella loro ricerca di giustizia. L'altro aspetto fondamentale è quello di far conoscere e promuovere la figura di un ambasciatore e della sua guardia del corpo che hanno servito lo Stato italiano nel migliore dei modi. In particolare per l'ambasciatore Attanasio è emerso anche martedì sera in questa sala la grande autorevolezza, professionalità e disponibilità in tutti i ruoli svolti. È stata una persona che nella vita ha costruito ponti e non muri. Nell'esperienza in Congo, ad esempio, è stato fatto notare come per conoscere questo paese ha incontrato le persone di ogni ordine e grado, ma con un occhio particolare per i più deboli e il popolo. Ha saputo coniugare l'umanità con il suo ruolo istituzionale. Attanasio ha lasciato un bellissimo ricordo tra i congolesi che lo hanno conosciuto, elevando anche i ruoli dell'Italia e degli italiani. Era accogliente, non si imponeva e condivideva scelte e decisioni. Un esempio per noi, che svolgiamo questo ruolo per il popolo italiano, per le nostre nuove generazioni che stanno crescendo e che purtroppo si contrappone a tanti governati che spesso sono divisivi, ambigue che piuttosto di perseguire il bene comune, politiche di integrazione e di pace mettono davanti gli interessi personali di parte economici, a discapito della vita e del benessere di intere popolazioni.
Ci sono altri interventi? Credo che la bellissima ma allo stesso tempo molto dolorosa testimonianza a cui abbiamo assistito martedì in questa sala sicuramente ci ha fatto puntare i riflettori su una figura che, come diceva il consigliere Dall'Aglio, ha saputo distinguersi nel suo ruolo di funzionario dello Stato. E premesso che qualsiasi vita umana di qualsiasi persona debba essere tutelata e ogni famiglia che perde all'estero o in altra occasione i propri figli, i propri parenti, ha il diritto di sapere come sono andate le cose. Sicuramente il fatto che si tratti di due funzionari dello Stato e il fatto che lo Stato sia ancora a distanza di 5 anni nei fatti immobili è forse una gravità maggiore che deve far riflettere. Mi fa piacere che il consigliere Cocconi abbia ricordato che anche le forze della maggioranza si sono mosse. È chiaro che quando si è maggioranza, oltre ad approvare degli ordini del giorno, c'è anche poi da rendere concreta azione, perché altrimenti le cose si fermano lì. Spero davvero che l'approvazione unanime di questa mozione nel nostro piccolo possa aiutare a smuovere alcune coscienze a livello parlamentare e di governo, e sentendo anche altri colleghi sul tema, spero che anche altre amministrazioni vadano in questa direzione in modo tale che appunto si possa davvero iniziare a fare luce su quanto è accaduto. L'altro lato positivo, che l'ho già sottolineato la serata in cui abbiamo ospitato Attanasio, è che l'iniziativa è nata dalla collaborazione con un gruppo di cittadini, Cittadini per la Pace, e quindi anche questa modalità di proposta, confronto con l'amministrazione, portare avanti tematiche importanti come questa è sicuramente un valore aggiunto. Non solo, abbiamo allargato lo spettro insieme ad altre associazioni per costruire una serie di incontri su queste tematiche e credo che sia un'opportunità importante per la nostra comunità per ragionare e riflettere anche al di fuori di quello che ogni giorno riceviamo in modo pedissequo a volte dai media e avere appunto l'occasione di ritrovarsi e parlarne anche insieme. Se non ci sono altri interventi, passiamo dunque alla votazione del punto 5 all'ordine del giorno. Favorevoli 12, per controprova contrari e astenuti, approvato all'unanimità. Passiamo ora al punto 6 all'ordine del giorno, comunicazioni del Presidente. Do comunicazione al Consiglio di due deliberazioni di giunta comunale. La prima è la numero 72 del 29-12-2025 ad oggetto secondo prelevamento al fondo di riserva ordinario, conseguente variazione al PEG, bilancio 2025-2027. E della deliberazione numero 6 del 19-2-2026 ad oggetto seconda variazione compensativa al bilancio di previsione 2026-2028 ai sensi del comma 5-quater dell'articolo 175 del disegno di legge numero 267-2000. Non ci sono altri punti all'ordine del giorno, dunque dichiaro chiusa questa seduta di consiglio. Ricordo a tutti che domenica e lunedì abbiamo una tornata elettorale, votare è un diritto e quindi se sediamo in questo consiglio sappiamo bene il valore che ha il voto e l'impegno che abbiamo nel portare tutti a votare. Grazie e buona serata.